Strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ha preso il via oggi a Bruxelles il dialogo strategico sull'automotive. Ad aprire l'interlocuzione è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che già lo scorso novembre aveva annunciato il confronto con i protagonisti del comparto. L'obiettivo è chiaro: supportare un settore importante per l'economia europea in un momento di profonda crisi. Se il primo incontro è servito a fare un punto generale sulle sfide più critiche da affrontare, nelle prossime settimane il lavoro sarà ripartito tra gruppi tematici composti da esperti del mondo dell'auto e dello stesso esecutivo UE. Si allarga il fronte dei costruttori che hanno deciso di fare ricorso contro i dazi europei sulle auto elettriche cinesi. Dopo Tesla, BMW e i tre gruppi cinesi SAIC, Geely e BYD, anche Mercedes-Benz sarebbe pronta a presentare istanza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel frattempo la Commissione Europea e le autorità cinesi hanno avviato una trattativa per giungere ad un accordo che permetta di eliminare i dazi aggiuntivi sulle importazioni dei prodotti del Dragone, ma il dialogo sarebbe ad un punto di stallo. Continueremo a seguire ovviamente la vicenda per capirne l'evoluzione. La scorsa settimana avevamo fatto un quadro, grazie ai dati ACEA, del mercato europeo dell'auto, mettendo in evidenza una flessione generalizzata. Questa settimana, sempre sulla base dei numeri diffusi dall'Associazione dei Costruttori Europei, facciamo il punto anche sulle immatricolazioni di furgoni, bus e autocarri. Tutti i dettagli nella nostra scheda.
Il mercato dei furgoni nell'Unione Europea nel 2024 è cresciuto dell'8,3%, raggiungendo quasi 1.600.000 unità. A renderlo noto è ACEA, che fa il punto sui risultati dei principali mercati. La Spagna ha guidato il mercato con un incremento a doppia cifra, seguita dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia. Il bel paese a chiudere la classifica dei major market si ferma però a una crescita di poco inferiore all'1%. Anche le immatricolazioni europee di nuovi autobus sono aumentate. La crescita l'anno scorso ha superato il 9%, con l'Italia in testa, addirittura più 26,7%. Tra i principali mercati, la Germania è stata l'unica a registrare una flessione nel comparto. I numeri non sono altrettanto positivi per le nuove immatricolazioni di autocarri. Lo scorso anno, in Unione Europea, le unità sono diminuite di oltre il 6%, un calo trainato dalla flessione del mercato degli autocarri pesanti e, a livello geografico, ancora una volta, dalla Germania.
E restiamo in tema, ma con una notizia di brand: Ford Pro si conferma leader nel mercato europeo dei veicoli commerciali per il 10° anno consecutivo. Mettendo a segno il miglior anno di sempre, il marchio ha raggiunto un record di volumi anche in Italia, con oltre 35.000 unità e una quota di mercato che arriva a sfiorare il 20%. I modelli che hanno trainato la crescita, confermandosi modelli di punta della gamma, sono stati il Transit Custom, il Ranger e il Torneo Custom. Buoni anche i risultati dell'Italia Transit, il veicolo commerciale 100% elettrico della casa. E torniamo in Italia, ci sono novità per quanto riguarda il sito produttivo di Melfi, il gruppo di coordinamento e controllo sulle aree di crisi complessa a cui partecipano esponenti della Regione Basilicata e dei Ministeri del Lavoro e delle Imprese, si è recentemente riunito per discutere delle difficoltà dello stabilimento. Ne è emerso un obiettivo condiviso: mettere in atto misure specifiche di salvaguardia dell'occupazione e riqualificazione della forza lavoro. Questa operazione, da svolgere durante il periodo di riconversione del sito, eviterebbe infatti di disperdere le professionalità del settore. E cambiamo argomento, parliamo di biocarburanti, che si sono inseriti ormai nel dibattito sul futuro dell'auto e della mobilità. Ne parliamo da mesi, se non da anni, e il governo ha anche condotto una battaglia in Europa, sta conducendo in realtà ancora una battaglia in Europa per un riconoscimento nei prossimi anni tra i carburanti sostenibili ambientalmente, quindi in grado di dare una mano a questa transizione green di cui tanto si parla. farla. Quello che è certo è che i carburanti alternativi rappresentano ad oggi uno strumento essenziale e soprattutto in questo periodo di transizione determinante. Ne parliamo oggi in compagnia con David Chiaramonti, professore ordinario di biocarburanti, bioenergie e bioeconomy presso il Politecnico di Torino e tra l'altro referente dell'Ateneo proprio su queste tematiche. Buongiorno e grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito e saluto agli ascoltatori.
Allora, c'è stato un nuovo decreto biocarburanti, un decreto che rende questo tema ancora più d'attualità. Cosa prevede questa nuova normativa e quali potrebbero essere i suoi effetti sul mercato?
Il contributo dei combustibili sostenibili, così li chiamiamo, all'interno della categoria rientrano sia i bio che altri non bio, tutti quanti destinati al trasporto, è essenziale e su questo l'Unione Europea ha prodotto una serie di atti regolatori, di politiche, vanno dalle direttive sulle rinnovabili fino ai cosiddetti atti delegati, atti di implementazione. In questo contesto gli Stati membri recepiscono questi obiettivi e devono garantire delle percentuali di emissione e consumo che sono crescenti e sono sempre più significative. Nel caso del nostro paese, il recente decreto a cui fa riferimento ha definito gli obblighi di emissione e consumo fino al 2030, che in taluni casi sono particolarmente innovativi anche perché si riferiscono all'emissione e consumo dei combustibili in purezza,
certo.
Cioè 100% bio, un tema che anche si sta sviluppando nel trasporto aereo. Oltre
ecco, cosa significa in pratica, chiedo scusa, obbligo di emissioni al consumo?
Allora, vuol dire che se noi collochiamo sul mercato un determinato volume, sia esso 100 in questo caso, di combustibili per trasporti, una quota parte di questo, cioè una percentuale, deve essere di tipo rinnovabile o di altre caratteristiche, tipo gli fuels molto, molto noti in questo periodo, o i recycled carbon fuel derivati dai rifiuti, ma il grosso viene dalla parte bio. Questo è l'obbligo di emissione e consumo, cioè quella quota percentuale deve derivare da fonte bio.
Quindi un obbligo sostanzialmente che tocca i produttori, ma noi consumatori possiamo scegliere di utilizzare un carburante bio?
Beh, allora dunque, già in Italia ci sono una serie di stazioni dove viene mostrato come il combustibile che andiamo ad utilizzare è un carburante al 100% bio. Questo è possibile perché storicamente, questo è un tema ormai dove lavoriamo da almeno 3 decenni in maniera intensa, si sta passando da combustibili che contenevano ossigeno, il classico biodiesel o l'etanolo, sempre più verso idrocarburi di origine biologica, cioè praticamente noi partendo da una biomassa o da altre fonti andiamo a riprodurre un gasolio, una benzina tal quale, cioè un idrocarburo che non contiene ossigeno. Questo consente l'utilizzo in purezza anche sugli aerei, ripeto, addirittura. Quindi non abbiamo più, come dire, un blend, utilizziamo questo termine che vuol dire una miscelazione tra un combustibile fossile.
Di solito lo usiamo per il whisky, però in questo caso lo facciamo una deroga anche per i carburanti.
Esatto, sempre etanolo è comunque.
Perché in questo momento è così importante l'utilizzo e lo sviluppo dei biocarburanti?
Allora, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha anche recentemente mostrato sia attraverso report che interventi pubblici, l'ultimo recentemente a Torino nell'ambito dell'incontro fra Europa e Italia sul tema energia, se vogliamo seguire il percorso net zero noi dobbiamo assolutamente introdurre quantitativi sempre crescenti e sempre più importanti di combustibili rinnovabili di origine biologica, questo a scala globale. A maggior ragione ovviamente anche in Europa questo è vero, addirittura rispetto ai dati del 2021-22 anche i nostri studi coerentemente con quelli dell'AIA indicano che dovremmo fare 2,5 volte quello che producevamo nel 2021, quindi il salto in avanti è estremamente rilevante e questo a complemento dell'introduzione del trasporto elettrico, dell'idrogeno e tutte le altre fonti, quindi non stiamo parlando di alternative l'una contro l'altra, ma stiamo parlando di necessità complementare di avere tutte queste soluzioni contemporaneamente assieme, altrimenti l'obiettivo net zero non è perseguibile. Questo dice l'AIA e anche gli studi che abbiamo fatto per la Commissione confermano questi dati.
Certo. Ecco, sul fronte dei biocarburanti l'Italia è particolarmente avanti. A che punto siamo dal punto di vista tecnologico nello sviluppo di questo prodotto?
Beh, come dicevo, noi abbiamo una lunga tradizione di produzione di biocombustibili e il biodiesel è un prodotto storicamente nelle nostre corde. Un po' meno rispetto a altre regioni del mondo l'etanolo, ma semplicemente per una questione di disponibilità di materia prima. L'area geografica europea è fortemente spostata verso le colture oleaginose. Su questo poi si è inserita tutta quell'onda di conversione tecnologica delle raffinerie fossili in bioraffinerie, tanto che c'è un decreto specifico anche su questo tema. E in cosa consiste? Anziché entrare una carica fossile nella raffineria, entra una carica rinnovabile, dall'olio fritto ai grassi animali, a colture non alimentari o colture provenienti da terreni marginali o aridi. Idem, anche se con connotazioni un po' diverse, è il percorso che ha fatto il biometano, sia come metano che come gasolio rinnovabile chiamato HVO. Ci riferiamo a idrocarburi rinnovabili, quindi come tali si inseriscono perfettamente non solo sul motore, che è l'ultimo pezzo della catena, l'ultimo se vogliamo dei problemi, ma nella infrastruttura che è già attrezzata per la gestione di combustibili che siano idrocarburi, e quindi li possiamo rapidamente introdurre nel mercato. Poi, ovviamente, tempi lunghi, arriveranno altri combustibili anche.
Però intanto, come ricordava lei, sono un pezzo importante in questo momento di transizione, e noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito sui biocarburanti. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, David Chiaramonte, professore ordinario di biocarburanti, bioenergie e bioeconomy presso il Politecnico di Torino. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Beh, cambiamo completamente fronte, perché parleremo di una casa costruttrice che ha fatto dell'elettrico la sua bandiera. Parliamo di Polestar, in compagnia di Dimitris Sanasoglu, Managing Director Italia di Polestar. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Ovviamente parleremo anche di nuovi modelli. Restate.
September 10th marks the first anniversary of flooding.
Enjoying a wide favorability advantage.
U.S. Secretary of State Antony Blinken.
Multiple shots were fired
for a very simple reason.
In which Italy has approached.
Guerre, elezioni, economia, diplomazia, risorse, corsa allo spazio, intelligenza artificiale. E lo so, a volte l'attualità internazionale e il mondo girano troppo veloci. C'è solo una cosa da fare: fermarsi un attimo e ritrovare la rotta. Sono Giampaolo Musumeci e Nessun Luogo è Lontano è la vostra bussola quotidiana per orientarvi nel tempestoso mare della grande attualità internazionale. Le voci dal campo e dal fronte, le grandi analisi, gli ospiti internazionali, la grande geopolitica è in onda dal lunedì al venerdì alle 16, naturalmente qui, su Radio 24. Ah, dimenticavo, la nostra bussola è solida e difficilmente perde la rotta, perché è fatta di metallo pesante.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che dedichiamo oggi a un brand giovane che si sta già facendo valere sul mercato. Parliamo di Polestar, brand del gruppo Geely. Lo facciamo oggi in compagnia di Dimitri Hanasoglu, che è il Managing Director di Polestar Italia. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno.
Allora, come capita spesso nelle nostre trasmissioni, soprattutto quando parliamo con i responsabili del mercato Italia, la prima domanda è: come è andato il 2024?
Allora, 2024 in generale, come sappiamo, il mercato ha registrato un calo di quasi 1%, lo stesso anche per il mercato EV, più specificamente. Significa che il mercato EV ha tenuto almeno ha mantenuto il suo mix nel totale di intorno a 4-4,2%. Per quanto riguarda noi, come Polestar, abbiamo registrato intorno a 340 macchine, meno dell'anno scorso, ma comunque è una cosa che l'abbiamo fatto intenzionalmente per guidare in modo giusto i canali delle vendite, così da mantenere dove volevamo la marginalità, ma anche la competitività nostra. Allora, noi siamo contenti di 2024 come chiusura della mia risposta.
Un 2024 sicuramente con dei chiaroscuri, il mercato italiano non ha reagito come ci si aspettava dopo i numeri del 2023. C'è un tema legato soprattutto allo sviluppo dell'elettrico, e Polestar è un brand elettrico che sicuramente ha risentito delle difficoltà legate proprio al full electric, ma quali sono stati i modelli più apprezzati di questo brand in Italia?
Ovviamente la Polestar 4, nonostante il lancio tardivo, verso la fine del terzo trimestre abbiamo ricevuto più di 300 ordini, seguito ovviamente dalla Polestar 3, anche questo è stato lanciato all'inizio del quarto semestre, e anche Polestar 2 posso dire che è ancora una macchina valida, specialmente per quanto riguarda il Pure Fleet. Allora, per rispondere, la Polestar 4 ha fatto un performance molto bene, che siamo soddisfatti.
Il 2025 sarà un anno importante anche per voi, un anno in che dovrebbe vedere un consolidamento del mercato elettrico, un anno in cui voi dovreste lanciare due nuovi modelli. Di che cosa si tratta?
Il primo modello, che sarà, è già annunciato, la Polestar 5, arriverà alla fine del terzo trimestre. Si tratta di un gran turismo a quattro porte, che sarà il flagship del nostro marchio. E il secondo modello sarà la Polestar 7, che è stata appena annunciata dal nostro CEO, e ovviamente nei prossimi mesi aspettiamo anche concretamente i dettagli, che quando sarà lanciato, quale sarà la piattaforma su cui
Quindi
sarà
diciamo
basato.
Un modello e mezzo, ma comunque ci sarà la Polestar 5, certo, su cui state puntando molto. Flagship, ho usato un termine chiaro per quanto riguarda il brand. Perché puntate tutto su quest'auto?
Polestar 5, allora, come ha detto, sarà una macchina che si rivolge ai appassionati di tecnologia, design e performance. Detto solo quello, possiamo anche assumere quali saranno le caratteristiche, nonostante non sono ancora chiaramente, ufficialmente annunciate. Avrà un telaio di alluminio, che questo ci dà una struttura molto leggera, e prestazioni ad alto livello. Per esempio, avrà una potenza fino a 900 cavalli, allo stesso livello anche la coppia. Un sistema elettrico di 800 volti, e come sappiamo è molto importante per quanto riguarda le macchine elettriche. Un ampio utilizzo dei materiali riciclabili e ecologici, e alla fine, ultimo ma non meno importante, sicuramente un sistema ADAS dell'ultima generazione.
Ecco, dicevamo della necessità di costruire valore ad un marchio nuovo. Polestar è un marchio nuovo, un marchio che però si è subito distinto sul mercato per la qualità dei componenti e dei suoi modelli. Su quali altri elementi lavorerete? Quali saranno le azioni strategiche che caratterizzeranno l'attività di Polestar nei prossimi anni?
Allora, prima cosa, quello che abbiamo detto, che è quello che è stato chiaro dal nostro CEO, è che annunciamo un piano aziendale raggiungibile e affidabile. Focalizziamoci in questo momento sull'attuazione di quello che prometteremo, evitando in questo momento promesse che saranno eccessive. Questa è la prima cosa, quello che abbiamo detto e quello che vogliamo fare. Il primo pedasso sarà ovviamente la Polestar 3 e la Polestar 4, che sono appena lanciate. Allora aspettiamo che crescerà il volume, aspettiamo la Polestar 5, che nonostante in questo momento non appartiene al segmento più venduto, è comunque il flagship del nostro marchio e parla bene del Polestar. Vogliamo espandere la nostra presenza nei mercati dove noi siamo già presenti. Per esempio, in Europa contiamo con 70% più degli spaces verso quello che abbiamo oggi, e 50% negli Stati Uniti, e espanderemo anche nei nuovi mercati, per esempio in Francia. Ultimo ma non meno importante, come annunciato dal nostro CEO, aggiungiamo anche altri ricavi ausiliari, come per esempio il CO2 pool che facciamo con altri marchi. Per quanto riguarda gli obiettivi finanziari che vogliamo raggiungere quest'anno, è di superare il break even in 2025 per quanto riguarda l'EBITDA, e di essere break even nei flussi di cassa libero senza gli investimenti in 2027.
Lei parlava di collaborazioni con altre case, si riferiva probabilmente all'accordo con realtà come Mercedes, sì, Volvo. Sul fronte del taglio delle emissioni, di che cosa si tratta?
Si tratta di un accordo che abbiamo fatto con Volvo Smart insieme con Mercedes, di avere un pool dove i partecipanti avranno accesso ai crediti di CO2. Questo per noi, aspettiamo un aumento significativo delle entrate nei prossimi anni, raggiungendo anche una cifra, un importo a tre cifre di milioni nei prossimi anni, ogni anno. Allora è una fonte ausiliare per quanto riguarda i redditi molto importante.
Certo, e del resto il dibattito su questi crediti è molto alto, se ne sta parlando molto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Vediamo anche cosa deciderà l'Europa riguardo a questi crediti. Chiudiamo parlando un po' di futuro. Voi avete un piano aziendale che abbraccia i prossimi 2 anni, quindi arriviamo fino al 2027. Cosa vedremo di Polestar da qui ai prossimi 2 anni?
Allora, mettendo anche un po' di numeri su quello che abbiamo discusso prima, noi puntiamo in questo momento con una crescita ogni anno tra 30 e 35% con la gamma attuale che abbiamo, anche con la Polestar 5. Abbiamo detto che vogliamo superare quest'anno il break even su EBITDA 2025. 2027 abbiamo spostato adesso il break even dei flussi di cassa, perché vogliamo investire anche nei nuovi modelli. Espandiamo i nostri partners, la nostra presenza fisica in Europa di 70%, per essere più preciso, da 70 spaces che abbiamo oggi in Europa arriveremo a 160 entro 2025, e negli Stati Uniti da 36 che abbiamo oggi vogliamo arrivare a 50, a 57. Come abbiamo detto, vogliamo espandere entro 2025 in Francia. Puntiamo in questo momento di fare le prime vendite in 2025 in Francia. Ovviamente, come abbiamo detto anche prima, lavoriamo in questo momento fortemente per dare sostanza sulla Polestar 7 e essere in grado di annunciare nei prossimi mesi dettagli ulteriori per quanto riguarda questo modello.
E allora, in attesa di vedere sulle strade italiane la Polestar 5 e di sapere l'uscita della 7, termina qui questa seconda parte di Strade e Motori, quindi salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Dimitri Kanasoglu, che è il Managing Director di Polestar Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20.50. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.